Buonasera, benvenuti a Fatti e Misfatti di Senigallia e dintorni dagli archivi di Flavio Solazzi. Sono Flavio Solazzi ed ho come dialogante Antonio Maddama, a voi già ben noto. Lo spunto di questa trasmissione è da un documento che non abbiamo trovato in archivio, o meglio, l'abbiamo trovato in quell'archivio aperto che è la natura, le pareti, i muri della nostra città, e segnatamente le logge del Palazzo del Pubblico, come si chiamava una volta, o il Comune. In realtà sono due termini molto simili: comune significa di tutti, pubblico significa pure di tutti. Se andate sotto le logge del pubblico, vedete che ci sono una serie di lapidi. Alcune sono le solite di tipo patriottardo, per carità, di tutta rispettabilità, e sono legate alle varie vicende storiche della nostra città. Di una di queste abbiamo già parlato, è quella lapide che i senigallesi esultanti apposero dopo la vittoria riportata sulle galere veneziane. Una altra, un pochino meno evidente, un pochino meno, che balza meno all'occhio, la trovate guardando verso il vuoto dello scalone, cioè, da dietro la statua del Nettuno, vi ponete verso il vuoto dello scalone sulla sinistra, un po' in alto. E questo è uno dei monumenti più antichi, monumento nel senso di testimonianza più antichi che noi abbiamo della Senigallia romana. Giustamente posto allo sguardo di tutti, perché tutti lo vedono, però dubito che tutti lo vedano e soprattutto che tutti lo leggano e che tutti lo capiscano, perché non c'è nessuna segnalazione in questo senso. La lapide così recita: Lucio Pupio Buccio, materiario, sexviro, ampia, publifilia, Paula, uxor. Cos'è? È una lapide vera e propria che Ampia Paula, figlia di Publio, pone a memoria del marito Lucio Pupio Buccione, materiario, e sexviro. Antonio Maddama adesso ci spiegherà questi due termini, materiario e sexviro.
Allora, buonasera a tutti. Certo, servirebbe un po' più di tempo, forse non è questo il luogo per parlare di un'iscrizione romana tanto antica, però alcune cose sono interessanti. Il termine materiarius già lo troviamo, ad esempio, nella Commedia Latina, in un luogo addirittura del Miles Gloriosus di Plauto, non significa nient'altro che fornitore di legname da costruzione. Quindi sappiamo che il nostro caro Buccione era un imprenditore, cioè forniva materiale di costruzione prettamente per l'edilizia, molto più probabilmente per l'edilizia. Abbiamo anche altri casi di materiale da costruzione, legname per navi. In questo caso materiale molto probabilmente significa per l'edilizia urbana.
Io credo che appunto non si limitasse anche al legno proprio, che fosse una specie di rivenditore con tutto il materiale che serviva per costruire un palazzo, quel che fosse.
E poi è indicato come Sevir. Questo era un membro di un collegio, da alcuni è stato visto come diciamo facente parte di un collegio che era molto noto nell'antichità come quello dei Seviri Augustali, che in onore di Augusto erano dei membri di una confraternita che si occupava del culto dei Lari e dello Stato. Altri invece l'hanno voluto porre come una sorta di magistrato cittadino dell'antichità composto da sei membri. Questo c'è un po' meno, ci convince un po' di meno, a dir la verità.
Perché il periodo al quale si riferisce la lapide è un periodo abbastanza basso della latinità, più vicino a noi, prossimo all'insorgenza dei municipi veri e propri, anzi già municipium esso stesso, per cui certi nomi di certe cariche si sono tramandati, ma hanno perso, si sono svuotati del loro significato originale, perché quando Senigallia fu dedotta come colonia romana, chiaramente si sono impostate le cariche all'uso di Roma, e secondo l'uso di Roma gli uomini deputati al pubblico potevano essere di diversi generi. I due cittadini principali erano quelli che avevano una funzione giuridica e venivano chiamati infatti duoviri iure dicundo, cioè che dicevano la loro in materia giudiziaria.
Sì, erano dei magistrati, sovrintendevano l'amministrazione della città, presiedevano il Senato ed erano i supremi giudici municipali, fondamentalmente.
Poi c'erano quelli che facevano rispettare le leggi, grosso modo, erano i duoviri questores.
Sì, abbiamo attestazione soprattutto a Roma di queste cariche, sì, nelle iscrizioni, e altri tipi di binomi, chiamiamo così, di questi collegi che avevano a capo due figure ben precise, come anche i duoviri sacris facundis, anche loro che presiedevano la costruzione dei templi, sì, e al loro esercizio, al loro pieno esercizio, e
sì,
altre cariche.
Poi divenuti più, direi meno specificamente, duoviri ediles, gli edili che si occupavano naturalmente, inizialmente, come ha detto Antonio, della cura dei templi, del mantenimento dei templi, però ben presto si occuparono anche dell'approvvigionamento, della cura delle strade, anche delle istituzioni, dei giochi e del culto.
No, è interessante sottolineare però che i veri magistrati erano due, questi duoviri iure dicundo, che erano un po' quello che erano i consoli a Roma. E poi tutte queste cariche, ben inteso anche quelle che abbiamo detto prima, col passare del tempo, con la transizione dal periodo repubblicano a quello augusteo e poi imperiale, diventeranno cariche onorifiche, prettamente cariche onorifiche, tranne forse le prime due che ancora avevano attinenze col governo pieno della città.
Io direi che appunto, pur con il mutare delle stagioni e dei secoli e delle istituzioni, sono ante litteram quello che saranno i gonfalonieri in età comunale. Camminando sempre sotto le logge del palazzo del governo del comune, ma detto comune sembra di sminuirlo un po'. Palazzo del governo ti dà più l'idea di un'attività più o meno frenetica, e frenetica anche quella di adesso, a dire la verità, ma un pochino forse più augusta di quella non possa sembrare al giorno d'oggi. Sapete che io vado alla caccia di documenti, cioè ho la passione di leggermi queste carte vecchie, e una carta non vecchissima, perché ha solo 370 anni, grosso modo, mi parla di devozioni per il terremoto, cioè di atti di omaggio verso i santi, verso chi ci sovrasta e ci protegge in alto dal cielo, in occasione di uno dei molteplici terremoti che hanno funestato la città di Senigallia. A riferircelo è il buon Pesaresi, altra fonte inesauribile di annotazioni sulla vita della nostra città, e parla dell'immagine della Madonna e protettori sotto la loggia del palazzo. Ora, se voi vi mettete sempre con le spalle verso la piazza del Duomo, vedete che sull'arco che poi metterà nel passaggio che conduce allo scalone del municipio, e di fronte vedete Palazzo Mastai Ferretti,
Forse sì. Non la piazza del Duomo, la piazza del comune.
Piazza Roma, scusa. Piazza, e davanti avete queste ferrette, vedete che c'è una specie di cornice vuota. Io ricordo che sicuramente negli anni della mia lontanissima infanzia, ma anche della mia prima maturità, quello spazio era occupato da una tela rovinata, pressoché illeggibile, che però dava l'idea di qualcosa e di qualcuno di santo che proteggesse la città, che vegliasse sulla città. La tela che era lì presente non c'è più, probabilmente in restauro da qualche parte, e probabilmente si dibatterà se ricollocarla o non ricollocarla, perché dal valore, a dire il vero, non era di grande valore pittorico, ma mi sembrava di grande valore simbolico.
Sì, e abbiamo anche il nome del pittore,
sì.
Che è interessante, i documenti ce lo forniscono e viene detto che appunto i cittadini contribuirono con a loro spese all'opera.
Il Pesaresi dice testualmente: era molto tempo che diverse pie persone dal pittore Giacciati avevano a loro spese fatto fare un quadro con l'immagine della Beata Vergine, San Paolino e Santa Maria Maddalena, ed oggi si è fatto porre sotto la loggia del Palazzo Pubblico per esservi destinato, cioè in quanto destinato lì. Siamo quindi proprio anche alla data precisa, siamo in maggio. Il pittore Giacciati ha fatto una fine sfortunata, però anche per Giovanni Anastasi fino a 2 anni fa non si sapeva nulla se non la data di nascita e di morte e poche altre notizie, e dai che ti dai, scava che ti scava, siamo riusciti adesso a raccogliere una documentazione cospicua. La stessa cosa spero succeda per il Giacciati, perché abbiamo altri pittori senigallesi come Amico Altini, di cui sappiamo che aveva decorato la famosa cappella dei Magi
della
famiglia Arsilli, e sappiamo anche che tipo di decorazioni c'erano, ma ovviamente non abbiamo nessuna testimonianza perché erano nel Duomo Vecchio. Il Duomo Vecchio fu abbattuto e con il Duomo se ne andò anche la testimonianza.
Il rimpianto che abbiamo è soprattutto, è vero, di non aver trovato le tele, di non aver trovato opere di questi pittori, però è anche la memoria che se ne serve presso i nostri archivi, che limita un pochettino la ricerca, è vero, della vita di questi autori, che in realtà hanno un legame molto forte con la nostra città. Se sono venuti qua a fare le loro opere, sarebbe ben degno che venissero perlomeno citati dagli storici più recenti, cosa che non avviene, e veramente fino a qualche anno fa questi nomi erano totalmente sconosciuti al pubblico.
C'è da dire che qui nasce un piccolo giallo. Cos'è successo della tela del Giacciati che era stata fatta per essere messa e mantenuta lì? Sarà stata spostata per quali motivi? Io faccio riferimento, per esempio, a questi spostamenti, perché l'animo senigallese al momento del pericolo prova tanta gratitudine, fa questo e fa quello. Nell'aula consiliare, cioè nell'aula grande del palazzo comunale, era stata messa una statua di Papa Lambertini. Ora con il rifacimento di via Carducci, la ripulitura e la riproposizione come grande monumento della porta Lambertini, ci si è dimenticato però di chi aveva perlomeno dato il permesso, quello al quale viene riferita la creazione di tutta quella cosa, che è il Papa Lambertini. Papa Lambertini è stato spostato dalla sua sede del Salone Consiliare al piano infimo, rispettosissimo peraltro, dell'archivio della Biblioteca Antonelliana, dove giace al sole insieme ad un cardinale o altro personaggio di gesso che non abbiamo potuto identificare. Quindi, passando alle generazioni, passa il ricordo del beneficio avuto e il benefattore viene messo in pensione, o perlomeno viene messo in cantina. Alla Madonna del Giacciati non sappiamo benissimo cosa è successo, perché abbiamo una testimonianza del Cucchi, che in uno scritto degli anni 30, grosso modo, dice: il quadro del pittore Giacciati venne sostituito ad un affresco mariano nel 1689, reso ormai invisibile. Nel repertorio generale leggesi: al suono dell'Ave Maria da farsi dalla campana del pubblico, cioè dalla campana della torre comunale, escono i due donzelli. I due donzelli sono i due valletti, diciamo così, e il trombetta, così è chiamato quello che era deputato a suonare la tromba per i vari richiami, che suoni con le torce avanti la Vergine del Rosario sotto la loggia, e ciò per volta della caduta del teatro. E questo naturalmente episodio, Antonio, tu che ti sei documentato recentemente, questa caduta del teatro,
sì, che era avvenuta, siamo nel Settecento, a metà del secolo precedente, è quello che ci fa pensare, ci fa sorridere, anche un po' di tristezza, è che tutte queste manifestazioni di devozione popolare, l'una sovrapposta all'altra, o sono state misconosciute, cioè per tanto tempo, ad esempio, di una tela votiva che ricordava questa implosione del palazzo, sì, del palazzo comunale, di una dei soffitti del palazzo comunale, sovra cui si trovava il teatro cittadino, è diventata non si sa come una memoria di un qualche terremoto avvenuto nel passato, cosa che in realtà è benissimo documentata e suffragabile. E questa memoria del terremoto, fatta anche di nuovo per devozione popolare dal Giacciati, un secolo dopo, e la tela, in poche parole, non si trova più. Questa sovrapposizione, invece di mettere in risalto ciò che c'è nel passato e che ci viene dai nostri avi, è un nascondimento, e oggi ancora non siamo riusciti a capire dove queste opere possono essere finite.
Stando al Cucchi, pare che per fortuna la tela non sia andata a finire in qualche scantinato, e secondo il Cucchi, perché non andasse completamente frustrata la pietà degli avi, con saggio consiglio il quadro venne posto in venerazione nella cattedrale basilica, tra la cappella del Santissimo Sacramento e l'altare di San Paolino. Noi non l'abbiamo trovata in questa collocazione. Il Cucchi mette poi anche una nota finale che vi leggo in latino: votiva imago quam in portico edium publicarum SPQS, cioè l'immagine votiva che il Senato e il popolo senegalese misero nel portico del comune nell'anno 1741, inde impia avulsa, poi empiamente asportata nelle calende di ottobre del 1912, uc traslata est, è stata trasferita qui, secondo il voto di tutta la città, nell'anno di Cristo 1928. Siamo in un'epoca abbastanza vicina a noi. Il mistero esiste. Approfondiremo le ricerche, perché questa immagine è un'immagine del pubblico, quindi dovrebbe essere ancora custodita nel pubblico o in una chiesa o in un museo diocesano. Non è questo il punto. Il punto è che sia custodita da qualche parte e che si possa rintracciare. Grazie per averci ascoltato. A presto.
Buonasera a tutti.